Bene, direi che possiamo iniziare, non ci sarà streaming, registreremo il verbale, sarà solo audio, e dare la parola al segretario per l'appello.
Grazie Presidente. Gottardi.
Sì.
Monesi.
Sì.
Zanotti.
Presente.
Cerre. Boni.
Presente.
Tartarini.
Assente.
Volta.
Presente.
Maccaferri.
No.
Cremonini.
Presente.
Dottini.
Presente.
Vignudelli.
Presente.
De Paoli.
Presente.
Montanari.
No.
Di Jacopo.
No.
Cinti.
Sì.
Fiore. Veronese. Allora, c'è il numero legale da seduto con le riviste. Componenti della giunta, Bardacci,
sì.
Fogacci,
sì.
Giannerini,
sì.
Gurdone,
sì.
Palma.
Sì, ci sono.
Possiamo cominciare.
Bene, devo giustificare i consiglieri di Jacopo, Maccaferri e Montanari. E l'assessore di Gurgone che ha annunciato un ritardo per impegni altrove. E diciamo che avrei voluto, forse ci fosse più tempo, cercherò di essere sintetico, ma credo che non possa, come dire, non essere questa l'occasione anche per ricordare ciò che è avvenuto. In altre occasioni, essendoci consiglio, avremmo sicuramente ricordato i fatti di Parigi, dove abbiamo assistito all'assassinio di 12 persone, così come quelli del 7 di gennaio, come quelli del supermercato Cocher il 9 di gennaio, ma come avremmo celebrato il 27 di gennaio, il giorno della memoria, e come avremmo ancora ricordato appunto il 10 di febbraio, il giorno del ricordo. Ovviamente io non voglio qui fare una sintesi, no? Né per brevità, né per, come dire, dire è un dovere, dobbiamo farlo, no, volevo solo cercare di ricordare come sia importante per una comunità locale ricordare queste questioni, questi fatti, questi avvenimenti, fare memoria, perché come di solito diciamo è interesse della comunità avere memoria di quanto accade e di quanto è accaduto. Poi successivamente a questi fatti in altre capitali d'Europa sono successi ulteriori elementi, accadimenti, e tutto questo non fa stare tranquilli. Il Medio Oriente è infuocato da diversi focolai di tensione. Diciamo che la pace in diverse zone del mondo è a rischio. In Europa l'Ucraina è un altro degli elementi di possibile destabilizzazione. Insomma, credo che tutto questo debba in qualche modo ricordarci che siamo soggetti a ad una serie di fatti che possono essere determinati da quelle questioni che noi il 27 di gennaio o il 10 di febbraio ricordiamo, e cioè l'intolleranza, l'odio razziale, gli esodi, perché come hanno avuto, sono esodati i dalmati istriani, altrettanto dall'Africa, dal nord, arrivano fuggendo dalla guerra decine di migliaia di profughi. Tutto questo, volevo dire, ci deve far ragionare sul nostro impegno che non è necessario sia solo di carattere internazionale, ma anche giorno per giorno, nel nostro quotidiano, ognuno di noi appunto può fare qualcosa affinché questi sentimenti di pace, di solidarietà, di tolleranza, progrediscano e arretri l'oscurantismo, l'odio razziale, l'intolleranza. E quindi però, appunto, come dicevo, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di combattere l'indifferenza. Molto spesso l'indifferenza fa più vittime di quante ne faccia lo stesso odio, quindi anche l'indifferenza bisogna contrastare, e noi non dobbiamo essere indifferenti. Questo credo che sia, come dire, il messaggio che da questo Consiglio Comunale possiamo lanciare, cioè il nostro impegno verso questi elementi, questi momenti che devono essere di ricordo, di memoria, ma devono essere soprattutto di impegno civile. Allora, dichiarazioni di apertura non ce ne sono, comunicazioni, il sindaco ha una comunicazione da fare.
Sì, volevo comunicare al Consiglio che assieme al Presidente del Consiglio Comunale convocheremo un apposito consiglio per discutere delle tematiche legate al passante nord. Avrete letto sui giornali che c'è un ampio dibattito in corso, avrete anche visto che alcuni consigli si sono già riuniti e abbiamo convenuto che sia opportuno anche in questa sede aprire una riflessione congiunta, per cui nelle prossime settimane contatteremo gli interlocutori che intendiamo portare in consiglio per approfondire il tema, e vi sarà un'apposita convocazione appunto per discutere appunto insieme del tema passante nord. Ne aggiungo anche un'altra che dovreste aver già avuto la comunicazione, però tra un'oretta circa ci sarà la terza serata della rassegna Civics, ne abbiamo già parlato in questa sede. Civics è una occasione di riflessione su tematiche di attualità legate al governo locale. La prima, diciamo, esula dal tema che abbiamo appena citato, perché riguardava il tema del Kurdistan, che in realtà ci riguarda perché è nata dalla sollecitazione di un nostro cittadino che appunto proviene è di origine curda e teneva opportuno portare una riflessione. Abbiamo fatto un altro incontro sul tema della città metropolitana e stasera parleremo di mafia e corruzione, e sarà un appuntamento che avrà una cadenza mensile ed è anche questa un'occasione di approfondimento rivolta alla cittadinanza, ma comunque per gli interlocutori e per le tematiche di interesse, credo, anche di questo Consiglio Comunale.
Bene, domande e risposte immediate non ce ne sono, quindi passerei la parola al Sindaco per la presentazione del programma culturale.
Bene, come ben sapete la cultura è una di quelle funzioni, di quelle materie che è passata come competenza alla Unione Renogalliera. Pertanto non è più di stretta competenza di questo Consiglio la tematica. In ogni caso, siccome era una tradizione affrontare in questa sede, presentare il programma culturale, ho ritenuto, insomma, che fosse opportuno mantenere questa consuetudine, anche perché parliamo tendenzialmente di iniziative che animano il nostro territorio, per cui insomma auspico che sia ancora, nonostante il passaggio di funzioni, di interesse di questo Consiglio. L'avete ricevuto oggi perché ci stiamo lavorando, è stato un, come si dice, work in progress finito un'oretta fa, per cui ve lo illustro rapidamente ponendo l'attenzione a quelle iniziative che sono nuove rispetto al consueto. Sottolineo che mantenere in piedi il programma culturale è stato ed è uno dei nostri interessi prioritari, perché consideriamo la cultura come un servizio essenziale che deve essere garantito ai nostri cittadini al pari degli altri servizi alla persona, e che mantenere in vita il programma culturale in tempi di spending review è complesso, perché anche la cultura necessita di interventi economici. una parte del nostro programma culturale garantita grazie al lavoro delle associazioni del territorio che di anno in anno hanno integrato i programmi gli uni con gli altri e che in virtù appunto del conferimento alla Reno Galliera dei servizi alla persona avrà una nuova opportunità, no? Quindi oltre a interagire tra di loro, tra le associazioni di Castelmaggiore, ci sarà anche l'occasione di favorire interrelazioni, scambi e collaborazioni con le altre associazioni del territorio. Questo sempre nella logica che lavorare insieme, scambiarsi esperienze, ci aiuta a mettere in campo le buone pratiche, a condividerle e anche insomma ad arricchire i rispettivi cartelloni in virtù appunto delle sinergie che possono nascere tra le varie associazioni. Sfogliando il programma culturale troverete le iniziative della Proloco, anche queste consolidate per lo più con alcune variazioni che la Proloco ha ritenuto opportuno fare in ragione della maggiore o minore accoglienza delle varie iniziative. Si mantiene anche la consuetudine della mostra del circolo filatelico castellano, in occasione della rassegna Mangiando e ballando sotto le stelle. Il circolo castellano pone normalmente l'attenzione sulla storia di Castelmaggiore o sulle tematiche legate appunto all'Arte Santo in Paradiso, con l'esposizione appunto di Santini. Quest'anno ci sarà una particolare attenzione rispetto al tema della Prima Guerra Mondiale. Sapete che c'è cade in quest'anno la ricorrenza, per cui il circolo castellano focalizzerà l'attenzione su questo aspetto. E, mantenendoci sulle associazioni, abbiamo la conferma dell'estate al Lido dei Bondagnita, così come il Baviera Fest, e il resto poi c'è la festa del patrono e la montagna scende in piazza di nuovo della Proloco. Altra associazione attiva in campo culturale, il Centro Sociale Sandro Pertini, che conferma i suoi appuntamenti e arricchita dalla collaborazione, oltre che delle consuete associazioni, anche dell'associazione Bentivoglio Cuore, che diciamo in questo caso è cultura e salute, perché promuove insomma attraverso anche degli eventi culturali però la cultura anche del benessere. Altro elemento particolarmente attivo sul territorio è la Conterma Rossi a Trevo di Reno, che conferma gli appuntamenti legati a Mettiamoci in Moto, con questo connubio della camminata e della visita di musei, mostre ed elementi architettonici del territorio, quindi salute e cultura, oltre che alla rassegna Siamo quello che mangiamo, dove si esaminano insomma degli elementi legati sempre al benessere, in questo caso partendo dall'aspetto gastronomico. E l'altra associazione, sempre su Trevo di Reno, è Lavoro in Corso, che conferma l'iniziativa La Casa delle Storie, che è dedicata ai bambini con assaggi di fiabe. E cambia un po' il programma l'associazione Corpo Mente Cuore in collaborazione con lo studio di scienze olistiche e si dedica quest'anno a tre appuntamenti. Il primo è quattro chiacchiere con il coach e si parla di comunicazione interpersonale. Il secondo è comunicazione efficace per una famiglia più felice, quindi una conferenza laboratorio per sensibilizzare le persone, dare rilievo e valorizzare le relazioni familiari con l'apprendimento di una comunicazione efficace, quindi anche in questo caso cultura e benessere, in questo caso delle relazioni della famiglia. E Ultra Anta Yoga, che è lo yoga, in questo caso per non più giovanissimi, la quale hanno denominata terza età e noi ne prendiamo atto. Anche i 40 sono ultra alta e hanno associato a terza età. E vabbè, facciamoci una domanda. Tu sei verità. Però lo yoga può anche aiutare,
esatto,
alla percezione di sé, alla consapevolezza che anche dopo gli anta c'è vita. Bene. Arrivando all'impegno civico, c'è la conferma dell'iniziativa di Cose Nuove legata alle nuove socialità dopo l'avvento della rete. E novità di quest'anno è la collaborazione dell'ANPI con la rassegna Condimenti, con la nascita di Condimenti Resistenti, per cui la tematica della resistenza, su cui ANPI è particolarmente attenta e particolarmente efficace ed incisiva, si arricchisce insomma di una nuova formula che parte sabato 7 marzo anche in occasione della Festa della Donna, e quindi ci sarà la presentazione del libro Sguardi sull'acqua, storie di guerre di donne nella Bologna dei Canali. Il 18 aprile si prosegue con 100 ragazze e un capitano con Pier Giorgio Arveni, a cura di Francesco Bertiano Antivedi, e il 9 maggio Ballata del tempo sottile, quindi la presentazione di tre libri nell'ambito della rassegna Condimenti, con un'attenzione alla resistenza e, nel caso del 7 marzo, anche alle tematiche femminili. Il 26 aprile invece, in occasione ovviamente della celebrazione della Festa della Liberazione, ci sarà il concerto dei Terza Classe alla Sala della Giovantona. E invece, sempre ANPI, in occasione delle celebrazioni per l'eccidio di Sabiuno, presenta il documentario Operazione Raggi 1944. Sempre sull'impegno civico, Rose Rosse presenterà il risultato della indagine sulle tematiche del lavoro che le ha impegnate negli ultimi anni, e quest'anno dovrebbe essere, diciamo, il momento per la conclusione di questo percorso, con la presentazione dei risultati appunto nell'ambito anche di una iniziativa che approfondirà anche il tema della sindacalizzazione delle donne e del potere contrattuale in tempo di crisi. Vedremo i risultati che ha dato la ricerca. Confermata anche l'opera dei pedala lenta rispetto al tema dell'ambiente, sapete che c'è un ricco programma della provincia in bicicletta, e negli ultimi anni arricchita anche dal progetto scuola, quindi pedala lenta va direttamente nelle classi delle scuole elementari e medie per promuovere, diciamo, la cultura della mobilità sostenibile attraverso sia laboratori sulla bicicletta che anche organizzando una vera e propria gita scolastica in bicicletta. L'altro appuntamento è il tradizionale Bimbi in Bici, in occasione anche della chiusura della strada per l'iniziativa Questa strada è la mia strada. Hobby Art, passando al tema arte, conferma i soliti appuntamenti di diciamo presentazione dei lavori dei corsisti a fine anno e del Natale con l'arte. Quest'anno è l'anno della biennale, nella logica che dicevo prima, cioè di condivisione del programma con gli altri comuni. La mostra della biennale, che solitamente si teneva alla sala di Paolo Pasolini, quest'anno si sposta alla istituzione Villa Smeraldi, quindi il Museo della Civiltà Contadina, sul territorio di Bentivoglio, ma è una istituzione con la quale storicamente il nostro comune finanzia e collabora, e in una logica appunto di condivisione del percorso con la Reno Galliera, la mostra la trasferiremo in quella cornice, diciamo, più suggestiva rispetto alla nostra, ma anche insomma al di là della suggestione della location, anche per una condivisione di un progetto. Continuano anche in campo artistico le incursioni dello SPCGL in occasione dell'8 marzo e del Circolo Arci Sputnik Tom con i corsi legati all'acquarello. Andando alla scuola, abbiamo sempre l'istituto comprensivo con l'indirizzo, il saggio delle classi di indirizzo musicale, saggio di fine anno scolastico e concerto di Natale, e il percorso teatrale dell'istituto comprensivo. La direzione didattica quest'anno propone il concorso letterario biennale in ricordo di Rita Bonfiglioni, e l'istituto Keynes, oltre al lavoro delle sue compagnie teatrali, in particolare della Keynes Theatre Company, propone gli incontri con l'autore, ormai direi al quarto o quinto anno, con autori invitati, quest'anno Andrea Maggi, Pino Masciari e Loriano Machiavelli. E sono incontri dedicati in primo luogo ovviamente agli studenti, ma anche aperti insomma a quei cittadini che volessero intervenire. E sul, per quanto riguarda la rassegna teatrale, abbiamo confermato la rassegna Sguardi, che quest'anno entra a far parte di un'altra rassegna che è Uscite di sicurezza. Nella Reno Galliera ci sono tre stagioni, tre teatri attivi con tre stagioni teatrali. I teatri sono Pieve di Cento, Castello d'Argile e Castelmaggiore. Le tre stagioni teatrali confermate nei rispettivi comuni e teatri sono state racchiuse sotto il nome Uscite di sicurezza nella Reno Galliera. Questo per dare il senso di unitarietà, quindi è stata fatta una pubblicità condivisa in modo tale, insomma, da poter appunto condividere le stagioni teatrali, dando il senso di un lavoro congiunto. Poi nei prossimi anni vedremo, insomma, come approfondire questa integrazione. E gli stessi fanno poi parte del gruppo Sei in Scena, che fa capo invece ai distretti culturali. C'è un po' di stratificazione di livelli sul campo culturale, però il senso è che il teatro per i cittadini di Castelmaggiore non è solo il teatro di Castelmaggiore, le rassegne teatrali sono anche quelle dei nostri comuni limitrofi, con i quali, insomma, c'è una collaborazione sempre volta ad offrire un panorama culturale il più ampio e variegato possibile. Ciascuna stagione ovviamente ha la sua vocazione, chi sul teatro musicale, chi sul teatro d'autore, chi sul teatro contemporaneo, ma in questo modo, insomma, riusciamo a promuovere anche una cultura il più vasta possibile. Oltre a Sguardi, le stagioni teatrali di Castelmaggiore si arricchiscono delle domeniche a teatro. Assieme agli altri comuni della Reno Galliera e del distretto culturale proponiamo due spettacoli dedicati ai ragazzi nelle domeniche pomeriggio, che si affianca alla rassegna Favolando con Fantateatro, anche questa per intrattenere i più piccoli nelle domeniche pomeriggio. Favolando ha ormai una storia su Castelmaggiore consolidata, e l'adesione alla rassegna Domenica Teatro ha il valore di offrire anche qui una pluralità di proposte teatrali ai ragazzi, non solo fantafavole, ma anche, insomma, altre espressioni teatrali sempre per i ragazzi. Il tutto per concludere il tema del teatro con il teatro a scuola, quindi con una vocazione non solo di intrattenimento ma di approfondimento culturale delle varie espressioni teatrali, offriamo anche il teatro per gli allievi delle scuole materne ed elementari. Rimanendo sul teatro, ma rivolto agli adulti, abbiamo il prezioso lavoro delle associazioni, che sono in particolare Oltre le Quinte e i Grigioro. Oltre le Quinte quest'anno collaborerà con la Festa della Donna, quindi iniziative in occasione dell'8 marzo, con la Festa della Raviola e con spettacoli per raccogliere fondi a favore delle scuole. Quest'anno propone anche un laboratorio di comunicazione ed espressività diretto dall'attore Danilo De Summa, e quindi un'ulteriore proposta per i nostri cittadini. È anche in campo, questo per quanto riguarda tutta la Reno Galliera, un progetto di valorizzazione dell'espressione dialettale. Sa lampeggia? Cosa faccio? Ok. E dicevo, le associazioni teatrali, in particolare quelle amatoriali e dialettali, saranno riunite sotto un cartellone unico per la valorizzazione sia del teatro amatoriale, ma anche nell'ambito di un progetto che è volto alla riscoperta, alla valorizzazione e alla conservazione della nostra espressione linguistica dialettale, che è, insomma, un connotato della nostra storia, della nostra cultura, che è già frutto di studio anche nelle nostre scuole da parte di insegnanti, insomma, che hanno una particolare sensibilità sul tema. Adesso questa sensibilità sarà racchiusa in un progetto patrocinato dalla Regione, per il quale stiamo aspettando la formalizzazione e l'adesione, che appunto vedrà invece una promozione, diciamo, più strutturata e più organizzata. Arrivando all'estate abbiamo la conferma di Borghi e Frazioni in Musica, un appuntamento a Castelmaggiore nell'ambito di una rassegna sovracomunale. Abbiamo l'estate al Lido dei Bondaninta, la tradizionale Piazza delle Arti, che racchiude e raccoglie attorno alla Piazza Amendola le espressioni artistiche dei ragazzi del territorio che nel corso dell'anno hanno seguito i corsi di ballo, di musica, di canto e di teatro, che si esprimeranno nella piazza in questa successione di piccoli pezzi, per dare insomma spazio e voce al lavoro dei ragazzi e delle associazioni che lavorano sul territorio. E confermiamo i concerti aperitivo consonanze, che quest'anno saranno dedicati alla Belle Époque. Anche in questo caso la tematica della Prima Guerra Mondiale viene sfiorata o esaminata sotto il profilo culturale della musica degli anni che hanno immediatamente preceduto lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi quel sottofondo culturale che poi è stato ha portato allo svilupparsi poi del primo conflitto mondiale. Per quanto riguarda l'invasione delle arti, abbiamo raccolto, oltre alla Piazza delle Arti, all'Estate al Lido, anche la continuazione del percorso di realizzazione dei graffiti a cura di Fabieche, e anche questa è un'espressione artistica giovanile che abbiamo sempre favorito e che ha arricchito e sta arricchendo i muri, le pareti della nostra città. E concludo con lo Sputnik Music Festival, che ha trovato la sua vocazione con il blues e che continuerà anche quest'anno sullo stesso filone. Arrivo, concludo con le eventi e celebrazioni, anzi non concludo perché c'è un'altra cosa dopo, sulle celebrazioni in parte l'avete già visto, vi sottolineo solamente quello che non ho ancora evidenziato. Intanto l'8 marzo, che abbiamo pensato di dedicarlo alla solidarietà alle donne che a Istanbul stanno lottando insomma per i loro diritti e contro la violenza alle donne, e le celebrazioni sulla giornata della donna partiranno il 6 marzo con la rassegna Sguardi, che accoglierà lo spettacolo Come una perla, dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici della perla. Il 27 marzo ci sarà un altro spettacolo dal titolo Polvere, legato alla tematica della violenza contro la donna, e ci sarà poi un lavoro delle varie associazioni, da DEF, Progetto Danza, e Bondagninta, Corpo Mente Cuore con lo Yoga, Ritmo Danza Show con la Zumba, oltre alle quinte con delle letture, e l'iniziativa dell'Ampi su Sguardi sull'acqua, tutte dedicate a arricchire il giorno della donna da iniziative insomma ludico-culturali, ma sempre con una tematica legata alla valorizzazione del ruolo della donna. Il 6 marzo inizierà anche una nuova rassegna, sempre sotto l'egida dei condimenti, che si chiamerà Appero, aperitivo al mercato, e questa associazione Lumachino, che è un network di cucinieri occasionali supportata da Grigioro e dalla Proloco, proporrà una serie di aperitivi presso il mercato contadino di Piazza Mendola il venerdì pomeriggio con un sottofondo culturale. Il primo episodio è legato alla tematica della donna, e quindi si racconteranno le testimonianze dirette delle lavoratrici, anche per ringraziare dell'ospitalità il mercato contadino. Le lavoratrici coinvolte saranno quelle del mercato. Ci sarà il coinvolgimento anche di Quid, che è quell'associazione che sta facendo un'esperienza con lavoratrici ex carcerate, rifugiate e vittime di violenza. E poi ci saranno gli altri appuntamenti dedicati al fumetto, al tema del lavoro, al tema della fotografia, al tema dell'Oriente, su cui insomma stiamo lavorando. Del 25 aprile vi ho già detto, ci saranno i condimenti resistenti, oltre alle iniziative proposte dall'AMPI. E di Civics vi ho citato prima, insomma stiamo parlando di cultura, impegno civico, che sarà diciamo un po' il filo conduttore delle iniziative. Condimenti, chiudo con due ultimi progetti. Uno è Condimenti, su cui stiamo lavorando alla nuova edizione del festival, che si svolgerà nel mese di novembre, che è in corso di definizione. Avrete visto, immagino, gli appuntamenti di Condimenti per tutte le stagioni, che ha coinvolto non solo Castelmaggiore, ma anche per adesso i comuni di Bentivoglio e di San Pietro in Casale, perché sempre nella logica che la cultura non è solo quella sotto casa, ma Condimenti sta diventando un festival che si svolge anche negli altri comuni, quindi abbiamo avuto già alcuni appuntamenti, e l'obiettivo della rassegna è quello poi di contaminare tutti i comuni della Unione Reno Galliere, di fare almeno un appuntamento su tutti i comuni, in modo tale che insomma sia valorizzata la rassegna e anche la lettura e la letteratura, pur passando insomma dalla sfera enogastronomica. E chiudo con il progetto Premio Giuseppe Alberghini, nato da una idea del consigliere Cristiano Cremonini, che è stata ottimamente accolta dalla Reno Galliera e anche dal Teatro Comunale di Bologna, che per ora informalmente, ma prossimamente anche in via formale, ci ha dato la propria partnership. L'obiettivo è quello di sostenere e valorizzare i nuovi talenti del territorio, ovviamente parliamo di giovani musicisti, per cui nell'Unione Reno Galliera insomma andremo a scovare questi talenti, a valorizzarli e a promuovere una cultura, scusate il bisticcio, della cultura musicale, quindi insomma far sapere a questi giovani talenti che sono in un comune, in un'unione dei comuni che apprezza questi talenti, li va a scoprire, li va a valorizzare sulla base di questo principio, insomma, che la cultura non è un tema di nicchia, ma è un tema che questi comuni insomma apprezzano e valorizzano, e attraverso questo valorizzano i talenti del territorio. Grazie.
Bene, apriamo il dibattito. Non vedo per volta.
Grazie. Allora, intanto ringrazio il Sindaco per la ampia presentazione di questo programma culturale, che a mio avviso presenta una struttura che da una parte è in continuità con le scelte che anche nelle precedenti amministrazioni avevano caratterizzato il ricco programma culturale del Comune di Castelmaggiore, e poi con l'introduzione di novità interessanti che abbiamo appreso con grande interesse. Ecco, io credo che uno dei punti di forza del programma culturale del Comune di Castelmaggiore nelle passate amministrazioni e anche in questa sia dato dall'intreccio di due componenti. La prima è ovviamente le proposte dell'amministrazione, che quest'anno tra l'altro è impegnata con una sfida nuova, con una scommessa, che è quella del conferimento in unione anche del settore della cultura. Ed è una sfida, a mio avviso, non soltanto organizzativa, ma anche, come ricordava il Sindaco, di allargamento degli orizzonti, di allargamento delle prospettive e anche delle proposte attraverso una sinergia con, ad esempio, con le stagioni teatrali di altri comuni. E le proposte che l'amministrazione fa alla cittadinanza sono legate a dei capisaldi di quella che è la definizione di cultura, che è teatro, che è letteratura, che è musica, che è arte e tutte le sue espressioni, è memoria, è impegno civile, e credo che siano proposte di grande qualità. La seconda componente, che è sempre stato uno degli elementi di grande interesse, a mio avviso, della proposta culturale del Comune di Castelmaggiore, è il contributo che viene dato al programma culturale dalla corposa rete di associazioni che costituiscono il tessuto sociale e culturale della nostra città e che sono una vera e propria miniera di energie positive ed aggreganti che sono diventati tali perché Caltanissetta è una città vivace e culturalmente molto propositiva, ma anche perché le amministrazioni che si sono avvicendate nel tempo hanno proprio fatto la scelta di promuovere e valorizzare questo strumento e queste energie attraverso lo strumento della consulta culturale che coordina, organizza e incanala l'energia e la creatività dei cittadini di Castelmaggiore in un programma che si riversa insomma, sulla città. E vorrei sottolineare che è bello trovare di anno in anno all'interno di questo contributo anche le scuole che non sono soltanto fruitori di servizi ma diventano loro stesse soggetti attivi di produzione, di proposta al servizio della città. Ecco, tutto questo su quali principi politici si basa? Io ne ho rilevati tre. Il primo che ricordava anche il sindaco, ma la cultura è un bisogno imprescindibile per una comunità e favorirla, promuoverla, impegnare risorse economiche, umane, creative è una scelta politica importante che va sottolineata e sostenuta in tutti i modi. Secondo, appunto, i cittadini non sono solo fruitori delle proposte che vengono dall'amministrazione, ma l'amministrazione ha scommesso su quella che si chiama cittadinanza attiva ed è proprio l'impegno di una amministrazione che politicamente sceglie di scommettere su quello che è il valore aggiunto di una cittadinanza che si dà da fare, che si mette al servizio della collettività, creando e consolidando tra l'altro dei legami sociali di identità e di senso di appartenenza che sono ingredienti imprescindibili di una comunità, di una collettività sana. La terza cosa, il terzo pilastro diciamo politico è la promozione di valori e di identità civili, la memoria degli eventi su cui si fonda la nostra Repubblica, l'impegno per i diritti, gli approfondimenti, la cultura a culture e altre. Ecco, io credo che questi capisaldi politici, questi valori politici che sottendono al programma culturale siano intanto in linea con quella che è la visione del mio partito e del mio gruppo e la valorizzazione che viene fatta attraverso la realizzazione del programma culturale sia ciò che rende davvero apprezzabile lo sforzo che anche quest'anno è stato profuso in questo ricchissimo programma culturale. Grazie.
Altri? Se non ci sono altri, passiamo al punto successivo, che è preso dato dei verbali della seduta del 16-12-2014. Vi sono interventi a tal proposito? No? Bene, passiamo oltre. Punto 5, istituzione della consulta giovanile e approvazione del regolamento. La prima commissione nella seduta del 17 di febbraio ha espresso parere favorevole con 13 voti. I gruppi consigliari di Forza Italia Rinnovare per Rinnovare erano assenti, quindi darei la parola al consigliere Marco Boni per l'illustrazione del punto in discussione.
Grazie Presidente, ci troviamo oggi a dare il via ad uno di quelli che sono i punti del programma di mandato del nostro sindaco, appunto con l'istituzione di quella che è la consulta giovanile. Questa consulta nasce con lo scopo di permettere ai giovani di partecipare attivamente alla macchina amministrativa, permettendogli di proporre iniziative ed esprimere pareri su quelle che sono le attività proposte dall'amministrazione comunale. Dall'altro lato, la stessa consulta consente all'amministrazione comunale di proporre progetti ed iniziative in linea con quelle che sono le necessità avvertite dai cittadini più giovani, intercettando così sensazioni e aspettative di quella parte di popolazione che da sempre è riconosciuta come di massima importanza e vista del futuro. La consulta ha quindi lo scopo di permettere ai giovani e all'amministrazione comunale di intraprendere un percorso condiviso, comportando quindi un arricchimento per entrambe le parti. Scendendo nel dettaglio, la consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani, promuove progetti e iniziative ai giovani, promuove dibattiti, favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni locali e sia il rapporto con gruppi informali. Promuove rapporti permanenti con le altre consulte e i forum presenti sul territorio, sia a livello metropolitano che a livello regionale. Può raccogliere informazioni inerenti a settori giovanili, sia direttamente con ricerche autonome che tramite le strutture messe a disposizione dell'amministrazione. Sono organi della consulta l'assemblea, il presidente, il vicepresidente e il segretario. I componenti dell'assemblea sono i seguenti soggetti che non hanno un'età superiore ai 29 anni all'atto della nomina. Sono quindi i rappresentanti delle organizzazioni che operano sul territorio cittadino nell'ambito delle tematiche giovanili, dei ragazze e i ragazzi sempre all'interno della fascia di età richiesta che riceve una cassa maggiore, un rappresentante degli studenti dell'istituto Keynes, oltre che a un rappresentante della consulta provinciale sempre del suddetto istituto, e un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Sarà poi facoltà del presidente individuare quali saranno le modalità di coinvolgimento migliori per eventuali membri esterni alla consulta. Il presidente della consulta è appunto il sindaco, il consigliere del suo delegato, che resta in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale. Il vicepresidente ha il compito di sostenere il lavoro e di fare le leggi, ovviamente del presidente in caso di sua mancanza, e il presidente e il vicepresidente insieme svolgono compiti di direzione dell'organo e facilitano il rapporto con le altre istituzioni presenti nel territorio. Il vicepresidente viene nominato tra i vari membri durante la seduta di insediamento, mentre il segretario viene nominato dal presidente, sempre tra i membri dell'assemblea, e sarà colui che avrà il compito di coordinare e organizzare le attività della consulta. Per ogni seduta il segretario dovrà redigere un verbale che riportando appunto le presenze e i contenuti discussi durante la seduta. Verbale che dovrà poi essere fatto pervenire tramite mail ai vari membri della consulta se dovranno successivamente approvarlo nella seduta seguente. La consulta è convocata dal presidente con una cadenza trimestrale, quindi con almeno 4 volte l'anno, e può richiedere che partecipino ai propri lavori anche appunto persone o enti che siano esterni alla consulta. Le sedute dell'assemblea sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. E in caso di parità il presidente ha la facoltà di rinviare l'argomento di discussione alla seduta successiva. La sede della consulta è il municipio, che si riunisce nei locali messi a disposizione dal comune. Come ho detto, resta in carica quanto il consiglio comunale. Ogni organizzazione aderente alla consulta deve delegare per iscritto un rappresentante elettivo ed uno supplente. In caso di decadenza dei punti di questi delegati da parte dell'associazione del territorio, possono essere l'impedimento permanente, la decadenza o le dimissioni, oppure nel caso in cui uno di essi sia assente per 3 sedute consecutive senza dare giustificato motivo. Cos'altro aggiungere? Il personale comunale svolgerà funzioni di segretariato con la consulta, compilando quindi e aggiornando l'elenco dei nominativi dei membri della consulta e curando quindi le convocazioni della consulta secondo le modalità che fino ho illustrato. Direi che altre informazioni pertinenti alla consulta non ce ne siano. Ci tengo a precisare che è in atto una rivisitazione di quello che è il regolamento generale delle consulte comunali, pertanto i meccanismi di entrata, sostituzione e uscita dei membri della consulta potranno venire modificati in futuro. Questo comunque non andrà a impattare l'operatività e la natura di questa consulta né degli altri esistenti, che comunque manterranno quelle che sono le sue mansioni, diciamo. Grazie.
Grazie. Prego, ci sono interventi. Consigliere Dottini.
Grazie Presidente. Ma le mie considerazioni per dire che ritengo che l'istituzione della consulta dei giovani sia un'iniziativa che si inserisce a pieno nella volontà espressa da questa amministrazione di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione e alla costruzione del futuro della nostra città. Volontà che io ritengo sia uno dei punti estremamente qualificanti del programma di mandato di questa amministrazione. E in particolare, ecco, ritengo che sia fondamentale dare attenzione ai giovani, alle loro problematiche, alle loro istanze, per renderli veramente attivi e consapevoli. Penso che un luogo come la consulta, così vicino all'amministrazione, possa essere in effetti veramente la sede nella quale la collaborazione tra i giovani e l'amministrazione stessa si potrà attivamente concretizzare. Ecco, rispetto alle consulte, come ho già avuto modo di dire, in altre occasioni ritengo che sia fondamentale il coordinamento del lavoro delle consulte, nel senso che con più le consulte saranno in grado di lavorare anche su idee, su progetti comuni e condivisi, pur mantenendo chiaramente ognuna la propria autonomia, il proprio progetto e la propria peculiarità, con più il lavoro e il contributo che adesso potrà uscire secondo me sarà efficace e utile. Faccio un esempio. Sapete, io sono il rappresentante del gruppo consigliare del Partito Democratico all'interno della consulta delle attività produttive e uno dei progetti che è stato portato avanti è stato dalla consulta delle attività produttive, è stato quello della trasmissione della cultura di impresa alle giovani generazioni. Ecco, un progetto del genere non si può non coinvolgere i giovani. Nello stesso tempo traduzione della cultura di impresa significa anche storia del nostro tessuto produttivo, storia del nostro territorio, storia delle nostre attività e quindi cultura. Ecco, con questo non voglio essere frainteso, non voglio dire che tutti devono lavorare sui progetti della costruzione delle attività produttive, voglio evidenziare il fatto che con più si riuscirà a fare anche sinergia e collaborazione fra le varie consulte, con più si riuscirà ad essere in effetti efficaci. E in questo senso penso che i giovani, con la loro apertura, la loro creatività, la loro dinamicità, saranno sicuramente una delle realtà più attive e più dinamiche anche dal punto di vista della collaborazione con tutte le consulte di tutte le altre organizzazioni. Quindi io faccio i miei migliori auguri alla consulta dei giovani e a Marco Boni, che sarà il consigliere delegato a questa attività.
Grazie. Grazie. Altri? Consigliere Cinzi.
Sì, solo un chiarimento. Non ho visto il numero di componenti che dovranno formare l'assemblea. Siccome qui si parla che almeno un terzo dei componenti dovrà essere presente, una curiosità a sapere quanti numeri parliamo.
Altri? Saprei come rispondere anch'io. Terre.
Sì, un breve intervento solo per esprimere della nascita di questa consulta giovanile. Spero che sia il nuovo posto dove i giovani di Chiesa Maggiore possano esprimere le loro idee, i loro sogni e che quindi sia un motore per fare crescere Castelmaggiore dal punto di vista anche dei giovani e incrementare comunque le opportunità di svago, lavoro, qualsiasi cosa che vogliano la consulta portare avanti. Quindi in bocca al lupo e speriamo bene.
Altri? Altri? No.
Consigliere Boni.
Sì, grazie Presidente. Per rispondere al consigliere Cindi, dico che non è previsto un numero minimo di componenti, in quanto un terzo sarà appunto generalizzato qualsiasi sia il numero di componenti eventuali della consulta.
Si crea un numero dinamico.
Sì, esatto, o di evitare di non avere un numero di terminale.
Bene, ci sono dichiarazioni di voto? Direi di no. Passiamo allora al voto. Favorevoli? Grazie. Contrari? Astenuti? Quindi sono 13 voti, unanime. Passiamo al punto 6, che è l'approvazione della convenzione con il Comune di Bologna per la realizzazione di un nuovo cantile di proprietà del Comune di Bologna nel territorio di Castelmaggiore. E la terza commissione, nella seduta del 18-12, ha espresso parere favorevole con 15 voti e il gruppo consigliare Rinnovare per Rinnovare era assente, quindi la maggioranza. Tutti i componenti hanno lo stesso parere favorevole. Darei la parola ora all'assessore Giannerini per illustrazione del punto.
Grazie Presidente. Allora, questa sera il Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla convenzione fra il Comune di Castelmaggiore e il Comune di Bologna. L'oggetto di questa convenzione è la modalità di realizzazione e di gestione del nuovo cattile del Comune di Bologna. Questo nuovo cattile sarà realizzato in un'area attualmente sul nostro territorio, quindi in via Bacialli 2022, una superficie di circa 5.000 metri quadri, che comunque è di proprietà del Comune di Bologna perché sia sul nostro territorio e trattasi di zona destinata comunque ai servizi per la collettività. È zona adiacente all'attuale canile cattile di Bologna e zona anche che in passato ospitò un capo profughi. L'oggetto di tale convenzione, come dicevo, quindi è la modalità di realizzazione e di gestione di questo cantile. La convenzione prevede che tale cantile sarà totalmente a carico del Comune di Bologna per quanto riguarda le spese, la gestione e la realizzazione. A tal fine infatti il Comune di Bologna ha presentato presso gli organi competenti la progettazione quindi di tale cantile non ci sono oneri di urbanizzazione e questo progetto prevede una capienza di circa 200 animali. Di questi 200 animali che il Comune di Bologna andrà a alloggiare, quindi a ospitare in queste che sono casette di legno, quindi avrà la forma di casette di legno con anche la possibilità di costruire un edificio per le pratiche veterinarie. La capienza massima di 200 animali prevede anche una percentuale di tali animali a carico del Comune di Castelmaggiore. Questa percentuale è stata stabilita in questa convenzione nella percentuale del 12%, cioè circa 24 gatti. Gli animali che andranno a essere ospitati in tale cattile? Cioè, i gatti che attualmente sono ospitati nel canile di Bologna, perché il canile di Bologna, la città di Bologna non ha un suo gattile. E i gatti che sono di rinuncia di proprietà dei due comuni del presente accordo, quindi sia di Castelmaggiore che di Bologna. Poi ci sono alcune osi feline che non hanno nulla a che vedere col gattile, perché hanno caratteristiche diverse, sono normate in maniera completamente diversa, che possono comunque richiedere un aiuto per la gestione di tali oasi o colonie, e questo potrebbe essere fornito esattamente da questo gattile. Inoltre ci sono gatti che hanno abitudini domestiche e nel momento in cui vengono abbandonati o trovati sul territorio non possono essere locati presso le oasi feline e quindi devono comunque entrare nei gattili, in particolare quindi nel gattile. Attualmente il Comune di Castelmaggiore ha alloggiate, allocate presso il gattile di San Giovanni Persiceto alcuni gatti che e quindi a proprie spese che andranno in seguito alla costruzione di tale gattile ad essere alloggiati lì, quindi con il risparmio per quanto riguarda noi. Vorrei ricordare che noi non abbiamo a carico nessun tipo di spesa come comune, non abbiamo a carico neppure il problema gestionale di recupero, di ricovero, di mantenimento e di assistenza veterinaria, e neppure di gestione delle adozioni e di sterilizzazione, che sono generalmente a carico delle ASL, ma che la cui gestione è a carico totale del Comune di Bologna. La convenzione che vi sto illustrando avrà durata biennale, in seguito alla quale si potrà prevedere diciamo la realizzazione di una nuova convenzione, la cui stipula prevederà le caratteristiche della gestione. Queste caratteristiche della gestione, e qui ritengo che sia un punto focale, potrà prevedere in futuro anche la gestione integrata fra canile e gattile di entrambi gli enti, e quindi ricordo che attualmente anche per quanto riguarda i cani che il Comune di Castelmaggiore si trova a dover raccogliere sul proprio territorio, comunque per abbandono o per altre motivazioni devono essere locali di un canile, noi attualmente facciamo riferimento anche qui non al canile sito non sul nostro territorio ma al canile San Giovanni, e quindi proprio questa convenzione ci permetterebbe di andare a razionalizzare e a caratterizzare con la vicinanza la gestione integrata sia dei gatti che dei cani del nostro territorio, quindi del territorio di Castelmaggiore. Direi che ho detto tutto poi.
Bene. Interventi per il dibattito? De Paolo, mi consente?
Sì, buonasera, grazie.
Funziona
perfetto. Grazie signor Presidente, alcune sottolineature riguardo alla convenzione che è stata appena descritta dall'assessore Danarini. Io credo che siano stati ben presentati tutti gli elementi positivi di questa convenzione. Un'ultima, appunto la caratteristica, le due ultime caratteristiche, cioè quelle della economicità della gestione posta da questa convenzione a quei fondi in maniera prospettica e quindi prospettiva, ma anche dalla capacità di creare una sorta di integrazione, di sinergia in prospettiva tra la gestione di un gattile e di un canile, e questo comunque rappresenta un fattore comunque positivo anche dal punto di vista della gestione e quindi organizzativo. Credo che sia anche importante sottolineare, nella convenzione si parla di riqualificazione di un'area, ma non è una riqualificazione solo tecnica, di tipo tecnico, io credo che sia anche una riqualificazione dei servizi che possono essere offerti non solo agli animali da affezione, ma anche a tutti coloro che lavoreranno all'interno dell'area e quindi se possono trovare, anche delle condizioni lavorative in prospettiva sempre migliori rispetto a quelle che possono essere offerte normalmente. E anche la capacità, tutto sommato, di poter attrarre anche associazioni e quindi anche di favorire un contesto più culturalmente favorevole, appunto come il coinvolgimento di associazioni, scuole, mi viene chiamato prima nel programma culturale, anche in questo caso io penso che anche il fattore culturale, quindi di approccio nei confronti degli animali della protezione, possa essere richiamato attraverso la strutturazione di, una struttura appunto, che consenta, oltre che a un'offerta migliore e di maggior benessere nei confronti degli animali da attenzione, anche di coinvolgimento dal punto di vista culturale, quindi dei cittadini che possono approcciarsi nei confronti degli animali e quindi nei confronti di criteri di adozione molto più chiari e molto più semplici, nei confronti delle scuole attraverso un percorso culturale nei confronti appunto degli animali da attenzione e anche di progetti di sensibilizzazione alla prevenzione, al randagismo e all'abbandono degli animali. Insomma, tutta una serie di attività che possono nascere, possono svilupparsi attraverso la strutturazione di una struttura, di un organismo che sia in grado di rispondere in maniera più economica e più integrata anche alle esigenze, bisogni non solo degli animali da attenzione, ma anche di tutti coloro che in qualche modo possono gravitare attorno a questo mondo. Grazie.
Altri? Bene, pare che non ci siano altri interventi, dichiarazione di voto neanche, passiamo ai voti, chi è a favore? Grazie, 13 voti, quindi contrari a tenere. Bene, passiamo al punto successivo che è interrogazioni, proposte, interpellanze, ci sono interpellanze, interrogazioni, proposte. Bene, sono le ore 20:15, 20:18, dichiaro chiusa la seduta.